Bentrovati amici nerazzurri alla terza puntata di The Day After, il giorno dopo Parma-Inter. L'Inter supera al Tardini il Parma per 2-1 grazie a una doppietta di Sanchez. Parleremo della gara di ieri e del futuro societario. Oggi siete in compagnia mia di Giovanni Montopoli e di Daniele Mari. Ciao Daniele.
Ciao Giovanni, bentrovati a tutti.
Bene Daniele, allora l'Inter supera il Parma, allunga in classifica, 6 punti in più sul Milan, sesta vittoria consecutiva per Conte, ora ci sarà l'Atalanta lunedì sera in casa al Meazza, e 3 punti chiamati e richiesti da Conte dopo la partita contro il Milan con Genova e Parma. Sono arrivati 6 punti, l'Inter ha allungato sul Milan e... insomma, il primo posto si inizia a consolidare. Io partirei dalla gara di ieri del Tardini e poi andiamo a snocciolare un po' quelle che sono state le voci del novantesimo.
Sì, io credo che Conte abbia avuto le risposte che cercava. Ha chiesto giustamente una prova di maturità alla squadra dopo le vittorie con Lazio e Milan, ma le vittorie con Lazio e Milan sono due vittorie in due partite che non avevano bisogno di essere preparate, perché erano due big match, uno il derby, figuriamoci, i giocatori... queste partite le preparano senza bisogno che l'allenatore tocchi i tasti giusti. Le partite in casa col Genoa e contro il Parma erano due partite diverse, erano due partite in cui l'Inter doveva tenere il ritmo e soprattutto doveva rimanere sul pezzo. Io non ho condiviso le critiche all'Inter per la partita di ieri sera. È chiaro che non si può sempre travolgere l'avversario come l'Inter ha abituato nelle ultime settimane, 3-0 al Milan, 3-1 al Genoa, la vittoria brillante contro la Lazio. È chiaro che ci sono delle partite che vanno vinte in maniera matura e io credo che l'Inter ieri abbia vinto una partita in maniera matura. Non ha giocato una gran partita, questo lo si può riconoscere tranquillamente, però l'ha vinta meritatamente, prima cosa, e in secondo luogo ha creato comunque tantissime occasioni da gol. L'Inter anche nel primo tempo, che è stato sicuramente un primo tempo sottotono e sotto ritmo, l'Inter ha creato almeno 3-4 palle gol nitide che sono state fallite per la consueta mancanza di cinismo sotto porta, e Conte l'ha sottolineato anche ieri che questo è uno dei difetti della sua Inter, ma l'Inter ha assolutamente meritato di vincere contro il Parma. Quindi io credo che non si debba neanche chiedere eccessiva brillantezza in tutte le partite. L'Inter deve vincere da grande squadra e io credo che l'Inter ieri abbia vinto da grande squadra.
Sono d'accordo, nell'analisi del giorno dopo che abbiamo pubblicato oggi su FCInter1908.it, Andrea Della Sala sottolinea un aspetto come pochi cambi ma fatti nel momento giusto e risultati decisivi. Domenica era toccato a Darmian in sostituzione dello squalificato Hakimi, oggi ieri, una sola modifica alla solita formazione. Sanchez per Lautaro e il cileno è l'uomo della serata. Il cileno è stato davvero l'uomo della serata, partito magari un po' a rilento come tutta l'Inter nel primo tempo dove comunque non ha brillato. Nella ripresa ha trovato un primo gol dove la palla non è entrata ma c'è stato un attimo di panico prima del check da parte dell'arbitro. E soprattutto c'è stata una grande azione dove Sanchez è sbucato alle spalle del difensore del Parma, anticipando tutti e mettendo la palla in rete, il primo. Il secondo ha accompagnato Lukaku nell'azione e poi ha fatto un gol alla Sanchez. Cos'è scattato in lui? Perché è sembrato maggiormente motivato rispetto alle partite scorse, più sul pezzo, con più gamba e con più cattiveria.
Io sono assolutamente d'accordo sulla prestazione di Sanchez, che è cresciuta in maniera esponenziale. Io, tra l'altro, l'ho premiato come migliore in campo e l'ho scritto anche nelle pagelle. Sono d'accordo con la tua analisi, cioè che Sanchez abbia giocato una prima mezz'ora sottotono e sottoritmo, come il resto della squadra, ma dopo il 30° minuto del primo tempo ha avuto una crescita esponenziale che poi ha portato alla doppietta. Io ho avuto modo di parlare di un paradosso nelle scorse settimane. Ho l'impressione che i problemi societari che sta affrontando l'Inter in queste settimane abbiano compattato in maniera straordinaria la squadra e che la squadra, comprese le cosiddette riserve, si siano sentite molto responsabilizzate. La squadra si è sentita molto responsabilizzata e soprattutto i giocatori hanno capito che dal mercato di gennaio non potevano avere appigli, quindi chiedere la cessione o svolte particolari sul mercato. Quindi si sono messi di testa concentrati sull'impegno con la maglia dell'Inter, e questo ha compattato in maniera straordinaria l'ambiente. Non c'è più una lamentela, non c'è più un'intervista fuori posto, e soprattutto i giocatori che entrano, entrano in maniera assolutamente convinta. Ieri, peraltro, mi è piaciuto anche il ritorno in campo di Arturo Vidal, che si è messo a disposizione della squadra nei minuti che ha giocato nella partita di ieri. Io credo che Vidal possa essere un elemento assolutamente importante, soprattutto se usato a mezzo servizio e quindi non spremuto. E credo che questa delle riserve e della squadra compattata intorno all'obiettivo e intorno ad Antonio Conte possa essere la chiave del successo nerazzurro. Adesso l'Inter finalmente può contare su 14-15 giocatori che possono dare a Conte le alternative che non ha avuto dal mercato.
Sì, soprattutto ricordiamo che comunque il Tardini non è mai un campo facile per l'Inter. Ora, veniamo da nelle ultime due gare, abbiamo vinto tutte e due le volte, sia l'anno scorso con un gol di Bastoni e De Vrij, ieri con la grazie alla doppietta di Sanchez. Però, insomma, andare a Parma non è mai semplice e l'Inter ci ha vinto uno scudetto, è vero, però, insomma, ha anche lasciato diversi punti. E, riagganciandomi al discorso di prima, volevo citarti le dichiarazioni di Skriniar nel post-partita, dove lui sottolinea proprio questo aspetto, dicendo forse negli anni precedenti non l'avremmo portato a casa, e qui si vede anche la crescita della squadra. Quindi ostenta questa consapevolezza che sta comunque prendendo sempre di più e maggior piede all'interno dello spogliatoio, e si vede che tutti quanti sono compatti e remano verso un'unica direzione, quella comunque indicata da Antonio Conte.
Assolutamente sì, le parole di Skriniar sono parole che tra l'altro trovano una rispondenza e una corrispondenza nei fatti, cioè l'Inter spesso e volentieri negli anni passati ha steccato le partite decisive. Adesso si parla continuamente di step decisivo per l'Inter, lo si diceva contro la Lazio prima della partita contro la Lazio, che in quel momento era la squadra più in forma del campionato, lo si diceva prima del derby con l'Inter che aveva la possibilità di allungare sul Milan. Lo si diceva per le partite contro Genoa e Parma come prova di maturità, e l'Inter non ha steccato. Quindi è chiaro che c'è una discontinuità rispetto al recente passato, anche rispetto al recentissimo passato, perché io credo che l'Inter, in questo sono d'accordo con l'analisi che ha fatto Antonio Conte in conferenza stampa, io credo che l'Inter, se rigiocasse oggi le partite con lo Shakhtar, non se le farebbe sfuggire. Quindi io credo che ci sia stato un salto di qualità mentale da parte di tutta la squadra, e credo che in questo momento l'Inter sia un gruppo granitico, con delle convinzioni e con una voglia abbastanza feroce e abbastanza pronunciata di arrivare all'obiettivo. Io credo che si veda proprio nei calciatori la voglia di arrivare all'obiettivo.
Esatto, e per arrivare all'obiettivo c'è bisogno sia di gol ma anche di assist. Ieri Lukaku con l'assist a Sanchez per il secondo gol tocca quota 8, è un record per lui in una singola stagione e nei 5 campionati maggiori europei. Lukaku segna e fa segnare. A che punto si trova questo giocatore? Il percorso di questo giocatore sta continuando a incrementare con numeri importanti, con prestazioni che lo mettono alla ribalta anche quando non va in gol.
Io credo che Lukaku sia al momento, all'apice della carriera. Credo che sia il momento per Lukaku. Allora, se Lukaku, io trovo abbastanza stucchevoli le polemiche su Lukaku, nel senso che in questo momento la posizione di Lukaku all'interno del gotha del calcio europeo è abbastanza chiaro. Se si vuole dimostrare che Lukaku non è a livello di Lewandowski, non credo che ci sia bisogno di ex calciatori e di ex bandiere della Lazio per dimostrare che Lukaku non è a livello di Lewandowski. Se si vuole invece dimostrare che Lukaku non è decisivo in questo momento e che Lukaku è lo stesso giocatore che era al Manchester United o al West Bromwich o all'Everton, significa non aver visto gli ultimi 2 anni di Lukaku. Lukaku non è lo stesso giocatore che era al Manchester United, non è a livello di Lewandowski, e credo che questo sia il momento in cui Lukaku deve decidere cosa vuole fare da grande. Adesso Lukaku ha la condizione psicofisica per ergersi ad un livello superiore. A questo punto dipende molto da lui, molto dai compagni, ovviamente, perché il calcio, ricordiamolo, è sempre uno sport collettivo, quindi non esiste un giocatore che perde la finale. Non è Lukaku che perde le finali, eventualmente è l'Inter che ha perso una finale. Quindi è il momento in cui Lukaku può veramente salire di livello, e io credo che possa farlo, e credo che se l'Inter dovesse raggiungere l'obiettivo, sarebbe per Lukaku il primo step anche mentale per per raggiungere un livello superiore che in questo momento ancora non ha raggiunto. Nessuno di noi ha timore di dire che in questo momento Lukaku è ancora un gradino sotto l'elite per quanto riguarda gli attaccanti, ma nulla vieta che lui possa migliorare e magari arrivare a quei livelli lì.
Anche perché l'età gioca in suo favore, insomma, Lewandowski è arrivato ad essere Lewandowski, ma ha superato anche i 30, invece Lukaku diciamo che ha ancora margini di miglioramento e soprattutto ha dalla sua un punto di vista anagrafico che comunque lo può sempre aiutare. E ora, archiviata Parma, ci tocca l'Atalanta, giocheremo lunedì sera contro la squadra di Gasperini, una gara non sempre semplice, ma a volte è risultata quasi più semplice di quello che realmente ci si poteva aspettare. Se ripenso all'ultima gara di campionato dell'anno scorso, dove l'Inter a Bergamo vince in maniera netta e anche brillante, con questa foga e con questa convinzione, che tipo di gara ci possiamo aspettare contro l'Atalanta? Una gara tipo quella che abbiamo visto contro la Juventus, dove l'Inter scende di carattere e cercherà di far sua la partita, e sarà una bella sfida, visto che comunque questa è la mentalità che ha anche l'Atalanta, oppure una gara più attendista, dove magari giocheranno una sorta di partita a scacchi, come è stata fondamentalmente, sono stati i primi 45 minuti di ieri contro il Parma.
Hai sicuramente centrato un punto importante, cioè l'Inter nelle ultime due partite con l'Atalanta ha sempre giocato meglio dell'Atalanta, anche quest'anno l'Inter meritava di vincere a Bergamo, è arrivato questo gol di Miranchuk, colpa di Handanovic, non colpa di Handanovic, comunque l'Inter poteva vincere a Bergamo, ha vinto benissimo a Bergamo nell'ultima partita dell'anno scorso, e quindi le ultime due partite con l'Atalanta hanno dato l'idea che Conte abbia le contromisure per incastrare, per ingabbiare Gasperini, però l'Atalanta è una mina vagante, nel senso che l'Atalanta è in grado di mettere sotto chiunque. L'Atalanta ha vinto 3-0 contro il Liverpool, ha fatto 4 gol al Valencia, ha fatto 4 gol praticamente a tutte le squadre del campionato italiano. Quando l'Atalanta scende in campo e trova la giornata giusta è praticamente irrefrenabile. Io credo che questo weekend sia un weekend molto importante per il campionato, perché non c'è solo Inter-Atalanta, ma ci sono altre due partite che diranno molto della storia di questo campionato, perché domani c'è Juventus-Lazio e domenica alle 15, se non vado errato, c'è Verona-Milan. Il Verona sì, è in un momento di grandissima forma, quindi il Milan ha una partita difficile, la Juventus ha sicuramente una partita difficile contro la Lazio, che peraltro non ha neanche giocato nell'ultimo turno, e l'Inter gioca dopo di tutte. Quindi chiaramente bisognerà vedere, io credo sempre che quando le squadre giocano in momenti diversi ci sia comunque una ripercussione psicologica, quindi vedremo se Juventus e Milan metteranno grande pressione all'Inter. È chiaro che se Juventus e Milan non dovessero fare il risultato, ti viene quasi da pensare che due risultati su tre potrebbero essere buoni, sì, per l'Inter contro l'Atalanta, però questi sono calcoli, diciamo, di mera matematica e di mera tabellina. Sicuramente l'Inter, per come l'ho vista giocare nelle ultime settimane, scenderà in campo assolutamente per cercare i tre punti, ma ripeto, l'Atalanta è l'avversario che, se è in giornata, e spesso e volentieri è in giornata, è il più difficile di tutti, anche in questo campionato, anche rispetto a Juventus e Milan, quindi credo che sia un big match a tutti gli effetti.
Sì, esatto, sono d'accordo. Volevo chiudere, come la volta scorsa, con la questione societaria, visto che ci eravamo lasciati, che arrivavano notizie drammatiche dalla Cina, che poi abbiamo messo sotto la lente di ingrandimento. Oggi invece qualcosa sembra essere cambiato, sono spuntati nuovi fondi, sono spuntati nuovi interessi attorno all'Inter, nuove posizioni, e soprattutto non è detto che Suning e Steven Zaag debbano lasciare per forza la mano. Vogliamo fare un attimo il sunto della questione e ad oggi come siamo messi, come è messa ad oggi la trattativa che potrebbe portare nuove risorse nelle casse nerazzurre, e che posizione potrebbe mantenere Suning all'interno dell'Inter?
Guarda, io credo che la grossa novità è che praticamente è stata di fatto sdoganata più o meno ufficialmente, ufficiosamente, quella che è la posizione di Suning, cioè che in questo momento Suning prediliga probabilmente la soluzione ibrida, cioè un fondo che possa avere la voglia di entrare con una quota di minoranza, probabilmente la quota di riferimento di Lion Rock, con anche il rifinanziamento del bond da 375 milioni, quindi mantenendo il controllo della società. È chiaro che spesso e volentieri quando tu vai sul mercato a cercare dei fondi, non è detto che il mercato risponda esattamente a quelli che sono i tuoi desiderata, quindi spesso e volentieri chi cerca un partner di minoranza poi alla fine ne trova uno di maggioranza ed è costretto a cedere. È successo anche prima con Moratti e poi con Toir, che ufficialmente cercavano dei partner di minoranza e poi alla fine si sono convinti a cedere il pacchetto di maggioranza. Quindi probabilmente Suning predilige questa via anche per non disperdere la grandissima mole di investimenti che ha fatto in questi anni. E negli investimenti io metto a pieno titolo quelli che sono gli sponsor in questo momento legati all'Inter, e c'è una grossa fetta di sponsor che sono chiaramente legati alla galassia Suning, e io credo che Suning consideri quella fetta di sponsor come investimento fatto nell'Inter. Quindi io credo che ci sia questa predilezione da parte di Suning per una soluzione che consenta alla famiglia Zhang di restare al timone dell'Inter. Bisogna vedere alla fine il discorso, è tutto un discorso di cifre. Quindi è chiaro che se un fondo, se BC Partner, tanto per fare nomi, dovesse alzare il prezzo per acquistare la maggioranza dell'Inter, alla fine è probabile che la famiglia Zhang si decida a cedere, ma credo che gli orizzonti siano molto variegati, per cui non darei per scontato l'esito come ho letto in questi giorni con BC Partners sicuramente al comando. Io credo che ci sia spazio ancora per sorprese. Non so se di matrice saudita, ma credo che ci sia
Esatto,
ancora spazio per qualche sorpresa.
infatti il BC Partner pare, si diceva, si è parlato come dell'unica principale offerta, invece sono spuntati questi nuovi fondi a rimischiare un po' tutte quante le carte nel mazzo e ad aprire esattamente nuovi scenari. Comunque ci sarà tempo e modo per valutare il tutto. Va bene, Daniele, allora ci salutiamo, noi diamo appuntamento ai tifosi il martedì prossimo, il giorno dopo con The Day After, il giorno dopo Inter-Atalanta. Un saluto nell'azzurro a tutti, ciao!
Un saluto a tutti e forza Inter a tutti!